Francesca, sinceramente, tu cosa pensi quando vedi una donna indossare l'hijab, il velo?
Che domanda, Roberta. Anche se so che non è così per molte donne islamiche, io penso, cioè mi viene spontaneo pensare a una certa forma di sottomissione, penso a diritti privati. Perché Roberta, tu a che cosa pensi quando vedi una donna che lo indossa?
Io penso semplicemente che sia una donna musulmana.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
Ben ritrovate, ben ritrovati.
E stiamo per cominciare una nuova puntata con un nuovo suggerimento di visione, ma anche di ascolto, e soprattutto un nuovo argomento su cui confrontarci e da approfondire grazie ai nostri ospiti che ogni settimana arrivano in nostro aiuto. Ormai chi ci segue lo sa, partiamo sempre da una storia vera, raccontata da un documentario o da un podcast, e cerchiamo di andare oltre i titoli di coda, approfondendo con gli esperti quanto ci viene raccontato. E chi ci segue lo sa talmente bene da segnalarci direttamente tanti suggerimenti alla nostra mail doc@radiopopolare.it o anche sui nostri social, dove ci trovate come doc trattino tratti da una storia vera. E proprio sulla nostra mail, anche quest'anno come l'anno scorso di questi tempi, sono tornati gli amici di Sguardi Altrove Women's International Film Festival, un importantissimo festival che, come già ricordato la scorsa puntata, è alla sua 32 edizione e che porta in molte sale di Milano oltre un mese di cinema al femminile. Si concluderà il 5 di aprile, ma per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito www.sguardialtrovefilmfestival.it.
Proprio così, l'anno scorso, in occasione di questo festival, vi abbiamo segnalato Devoti Tutti di Bernadette Wegenstein, dedicato alla martire Sant'Agata di Catania. Naturalmente, se ve lo siete persi, potete trovare la puntata tra i podcast di Doc sul sito di Radio Popolare. Quest'anno torniamo da voi con un altro bellissimo lavoro realizzato da donne e che parla di donne, ovvero Jawara Inshallah di Arianna Proietti Mancini e Claudia Paola Sagona. Un documentario girato a Milano che è stato proiettato in prima assoluta nella sezione Frame Italia, concorso corti e lungometraggi italiani il 20 marzo. Dura circa 56 minuti e in questo breve tempo ci conduce in un viaggio alla scoperta del conflitto tra emancipazione e tradizione legato al patriarcato nella vita di una ragazza islamica che studia e vive a Milano, e ci inonda di riflessioni su religione, società e ruolo delle donne in modo semplice, nell'accezione più positiva che possiamo immaginare.
Le due giovanissime registe, Arianna Proietti Mancini e Claudia Paola Sagona, infatti partono da un'idea apparentemente molto semplice. Intanto Claudia è molto amica di Lubna, una studentessa del Politecnico di Milano, ambiziosa e perfezionista, quasi ossessionata dagli ottimi voti e dalla futura carriera. Lubna è anche una ragazza musulmana che vive a Milano con la sua famiglia e che non indossa il velo, al contrario di sua madre e di molte sue amiche che fanno parte della comunità islamica a Milano. Comunità che le due registe ci fanno esplorare e conoscere sempre attraverso Lubna, cercando di capire se sono le religioni scritte da uomini le principali cause del patriarcato. Ed è un viaggio interessantissimo, credeteci, perché scardinerà molte posizioni, magari ne renderà più solide altre, ma di sicuro riempirà di domande e di riflessioni. E proprio mettendo a confronto la cultura occidentale cattolica con quella musulmana, cerchiamo di capire quanto sia difficile per una donna vivere la modernità senza tradire i valori che le sono stati tramandati.
Il documentario si apre con una riflessione di Arianna sulla casualità della vita mentre in treno raggiunge da Roma la sua compagna di avventura Claudia, e la riflessione riguarda proprio quanto siamo effettivamente liberi di scegliere, liberi e libere soprattutto, di scegliere rispetto al contesto, no, in cui nasciamo, cosa possiamo o non possiamo fare. E da qui inizia proprio l'esplorazione delle due registe che incontrano il presidente dell'Associazione Islamica a Milano, ma anche ragazzi giovanissimi che appartengono alla comunità islamica, come per esempio Federico, che nonostante l'evidente disidratazione dovuta al Ramadan, accetta di buon grado di essere intervistato. Carino, gentile, ma non stringe la mano ad Arianna, perché la può stringere solo i ragazzi della troupe. Il velo serve a far sì che della donna si possa valorizzare la mente. Ascoltiamo nel documentario. Il velo la protegge da un istinto maschile che potrebbe degenerare in violenza, e davanti alle insistenze, soprattutto di Arianna, che cerca di tenere il punto, contestando che certe affermazioni dal suo punto di vista di donna occidentale non hanno senso, la risposta finale è sempre e solo una: è Dio che l'ha voluto.
E la risposta che ci pare più sensata è ancora quella di Lubna, che il velo non lo porta, anche perché il Corano dice che non c'è costrizione nella religione. Il velo serve a dire al mondo che sei musulmana, e una donna musulmana deve comportarsi diversamente. Infatti ci racconta che se un uomo musulmano vede una donna con il velo che fuma, per esempio, pensa che sia una poco di buono, per dire. E se invece vede fare lo stesso gesto ad una donna senza il velo, quindi non musulmana, allora è tutto ok. E mentre ascoltiamo le parole dei protagonisti del documentario, c'è la voce narrante che ci accompagna con una serie di riflessioni, ad esempio: coprire un corpo affinché non venga sessualizzato è sessualizzazione. Scoprire eccessivamente il corpo per combattere la sessualizzazione non è sessualizzarlo? Desessualizzare qualcosa che contiene il sesso per sua stessa natura è corretto? Ma sarà vero che una donna con il velo è da salvare e una donna che può andare in giro invece mezza nuda è libera? Comunque sia, una cosa è chiara: se la donna mette il velo non è per l'uomo, ma perché glielo ha chiesto Dio, e Dio glielo ha chiesto per tutelarsi davanti all'uomo.
La parte che personalmente mi ha colpito è quando entriamo in casa di Lubna e conosciamo la sua famiglia. E partendo dal presupposto che parliamo di una famiglia, di una ragazza musulmana che studia, non prega, non porta il velo, si resta un po' confusi davanti alle affermazioni che sono molto radicate in realtà in una cultura così diversa dalla nostra. Quindi ve lo consigliamo proprio questo lavoro, perché è davvero utile per metterci, confrontarci con quello che noi siamo rispetto alle altre culture e come ci rapportiamo a loro, a volte con uno sguardo estremamente anche colonialista in qualche modo. Comunque il padre, ad esempio, che si nasconde, diciamo, dietro concetti che sono apparentemente lusinghieri, come la profondità della donna rispetto alla superficialità dell'uomo, eccetera, sostiene che la donna sia naturalmente più portata ad accudire figli e genitori, e che all'uomo invece è concesso avere più mogli, mentre alle donne non è concesso avere più mariti, perché altrimenti non si saprebbe chi sono i figli, no? Di chi sono i figli. Anche la madre di Lubna non è particolarmente felice che la figlia stia ancora studiando e non si sia trovata un marito e non abbia ancora, insomma, avuto dei bambini.
Ma vi assicuro che mentre partono una serie di riflessioni sul patriarcato, quasi ci si dimentica di essere in casa di una famiglia di religione islamica, perché certi luoghi comuni sulle donne in fondo li conosciamo molto bene qui in Italia, fra persone cattoliche e non. Ma facciamo una piccola pausa adesso per poi proseguire con l'approfondimento. Grazie, piccolo spoiler, alle nostre ospiti di oggi. What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see oriental, you steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. All around the world, love women every shade of hair. Ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women every shade of.
Bentornate e bentornati, questo è Doc tratti da una storia vera, Roberta Lippi e Francesca Scherini, una storia che raccontano due donne, una storia che parla di religione, cultura patriarcale, libertà di espressione e tanto tanto altro. Stiamo parlando di Jawara Inshallah, un documentario che è stato presentato in anteprima assoluta all'interno del festival Sguardi Altrove Women's International Film Festival, che è arrivato alla sua 32esima edizione, Francesca, quindi ricordatevelo, ogni anno si tiene qua a Milano. Il documentario protagonista intervista di oggi è stato proiettato il 20 marzo, lo abbiamo annunciato per tempo sui nostri social, chi lo segue insomma lo sa, vi invitiamo quindi a seguirci sui social, e è stato proiettato all'interno della sessione Frame Italia 2025 insieme ad altre 8 opere che prendono spunto da storie vere con una particolare attenzione al sociale. Quindi vi ricordiamo anche che abbiamo già parlato di questo festival, avevamo dedicato una puntata a Devoti Tutti, quindi se volete potete recuperarla sul sito di Radio Popolare fra i podcast di Doc, insomma, dove trovate anche tutte le nostre altre puntate se ve le siete perse.
Le due registe sono giovanissime ma dimostrano una sensibilità molto intensa, pur con caratteri e modalità visibilmente diverse, sì, perché non restano dietro le telecamere ma ci accompagnano in prima persona all'interno di questo viaggio che ci porterà a conoscere Lubna, una ragazza musulmana che studia a Milano, che non prega e che non indossa il velo pur essendo di religione islamica, la sua famiglia e molti membri della comunità islamica a Milano. Come potrete immaginare, i contrasti sono tanti e vengono ben evidenziati da una giovane donna ambiziosa che, nonostante rispetti profondamente la famiglia e ciò che le è stato insegnato in quanto donna musulmana, ha le idee molto chiare su che cosa vuole fare della sua vita e del suo futuro.
Le due registe appaiono in video in contrapposizione, diciamo, a Lubna, portando due esempi di quello che significa essere una giovane donna in modo diverso, diciamo, sulla carta, ma che poi, andando avanti con le immagini, andiamo a scoprire che non sono poi così tanto diverse, e crediamo che l'intento sia proprio questo, no? Mentre ci chiediamo se sia la cultura patriarcale in realtà ciò che è alla base di determinate scelte, determinati condizionamenti, in realtà forse dobbiamo aprire un attimo la nostra mente e renderci conto che c'è qualcosa di diverso e che noi non riusciamo fino in fondo a cogliere.
E come lo sapete sempre ormai qui ad Hoc, ci piace andare oltre i titoli di coda, come diciamo spesso, ci piace approfondire le tematiche che i prodotti che vi presentiamo, che siano documentari, docuserie o podcast, ci portano sempre a delle riflessioni, e ci infiliamo proprio dentro in queste riflessioni. Lo facciamo sempre con l'aiuto di un ospite, e questa volta siamo veramente molto contenti di avere qui con noi proprio chi questo lavoro lo ha voluto, pensato e realizzato, e quindi diamo il benvenuto ad Arianna Proietti Mancini e Claudia Paola Sagona, le registe di, spero di pronunciarlo bene, Jaquara Inshallah. Benvenute.
Ciao, grazie.
So che non l'ho pronunciato bene, per cui...
No, l'hai pronunciato benissimo, molto meglio di me le prime volte.
Ecco.
Sei cavata alla grande.
Allora, insomma, poi decidete voi come rispondere, chi risponde a cosa. Comunque, per prima cosa, insomma, vorremmo sapere come nasce questa collaborazione fra di voi e come arrivate poi a voler raccontare questa storia.
Sì, allora, ciao, rispondo io, Claudia. Allora, io e Arianna ci siamo conosciute all'Università Roma, alla facoltà di cinema. Eravamo nella stessa classe, lo siamo state per 3 anni fino a febbraio scorso, quando ci siamo laureate. Allora, io e Arianna siamo diverse sotto tanti aspetti, però è nata subito, diciamo, tra di noi una connessione mentale, e prima di tutto direi che siamo diventate amiche. Nonostante le nostre differenze, penso che abbiamo una sensibilità simile e che Arianna abbia una profonda capacità di comprendere le altre persone a livello psicologico, sicuramente migliore della mia, e secondo me si vede nel documentario. E ho sempre apprezzato, insomma, questa sua qualità. Infatti poi questa storia nasce al terzo anno di università, per questo dico prima, comunque abbiamo avuto il tempo di diventare amiche, e durante il corso di documentaristica in particolare è nato questo documentario da un'idea di Arianna di ricercare l'origine del patriarcato nelle religioni. Allora, all'inizio il documentario si doveva chiamare Genuflessa, quindi comunque era, cioè, era diverso all'inizio.
Sì,
volevamo comprendere all'interno di questo progetto diverse religioni, non volevamo concentrarci solo sull'Islam. Da qui allora è iniziata una ricerca di storie di donne, abbiamo intervistato delle persone per capire, insomma, se potessero fare al caso nostro, però alla fine... ci siamo rese conto in qualche modo che fosse forse meglio approfondire una storia in particolare legata ad una religione in particolare, per evitare di affrontarne diverse però in maniera superficiale. E, insomma, speriamo di esserci riuscite, diciamo, però comunque, insomma, è quello che volevamo fare. E poi diciamo, con Lubna in particolare abbiamo avuto un accesso privilegiato in qualche modo nella sua vita, dato che comunque è una delle mie più care amiche e ho fatto il liceo con lei, quindi si siano unite in qualche modo l'idea di Arianna e questo mio contatto con Lubna e poi un po' la nostra connessione nata in università.
Ecco, parlateci della scelta anche di essere voi stesse in qualche modo, no, coprotagoniste di questo documentario e delle riflessioni invece a posteriori che sono riportate nel voiceover.
Qui mi leggo io a una cosa che ha detto Claudia, cioè nel senso che Claudia comunque ha detto che all'inizio era tutta un'altra idea, appunto il documentario aveva un altro nome, però sicuramente una cosa che c'era fin dall'inizio era questo voiceover, che era molto molto presente all'interno del progetto, però diciamo che la differenza è che quando noi troviamo il voiceover nei documentari, ma anche nei film di finzione, di solito la voce narrante che ti guida o è onnisciente oppure è la voce dei protagonisti stessi, no? Perché tu devi identificare chi è che ti parla. E quindi noi all'inizio non dovevamo assolutamente essere presenti come protagoniste, però poi mentre in fase di scrittura ci siamo rese conto che il documentario si fondava tantissimo su quello che noi avevamo da dire in un certo senso e che era difficile, no? Quindi scriverlo senza fare un voiceover e quindi un po' per far sentire la nostra voce abbiamo deciso di renderci protagoniste del documentario insieme a Lubna, cosa che devo dire siamo state entrambe un po' restie, anche se poi alla fine è venuta in maniera poi così spontanea, però eravamo un po' spaventate.
Assolutamente, assolutamente spontaneo, lo posso confermare. E qual è stata Sì, prego, prego.
No, e volevo dirti che per quanto riguarda poi le riflessioni nel voiceover, il voiceover, ecco, è stato proprio un mondo, perché io l'avevo abbozzato in fase di scrittura del documentario, cioè mentre scrivevo il documentario avevo scritto appunto anche il voiceover ed ero partita con delle idee molto chiare, no? Diciamo che io rispetto a Claudia sono molto più testarda, lei ha una grande apertura mentale sulla diversità che mi stupisce perché non è che io non ce l'abbia, ok? Però forse è perché su alcuni argomenti ho tanta rabbia e in questo soprattutto era molto alla ricerca di un colpevole. Però poi durante il periodo delle riprese è effettivamente avvenuta in me la trasformazione che si vede nel documentario e quindi mi sono ritrovata ad affrontare alcuni limiti, alcune emozioni e a capire io stessa che non ci sta sempre una risposta a tutte le domande che noi ci poniamo, capito? Cioè che probabilmente alcune delle domande che io mi ponevo prima erano quelle sbagliate e quindi poi il voiceover l'abbiamo completamente riscritto e le riflessioni sono avvenute tutte dopo il percorso, cioè dopo le riprese.
Ecco, non so se in parte magari fa già parte di quello che possono essere state le principali difficoltà, però qual è stata appunto la parte più difficile, se c'è stata, e quale invece la parte che vi ha dato più soddisfazione?
Ma allora, la parte forse più difficile è stata trovare un equilibrio tra di noi, proprio perché caratterialmente siamo molto diverse, cioè mentre Arianna aveva una visione molto forte, un po' poteva a mio parere magari a volte risultare troppo dura e schierata, in più io avevo questa parte diciamo cioè ero legata molto a Lubna, assolutamente in qualche modo rovinare i rapporti con lei per qualcosa che noi potessimo insomma dire, quindi c'era anche un po' questo aspetto e quindi Arianna era diciamo agguerrita come diceva prima e io avevo inizi troppo netti di mancare di rispetto al loro credo e che diciamo comunque in modo così genuino secondo me ci hanno dimostrato essere la loro vita, quindi comunque cioè loro si sono aperti così tanto, non volevo pormi con loro, no, in modo in qualche modo giudicante. Però poi è stato proprio il percorso che io e Arianna abbiamo fatto insieme, cioè, c'è stato uno scontro in particolare, mi ricordo in montaggio, ma credo che sia stato in qualche modo forse proprio grazie a quello che siamo riuscite in qualche modo a influenzarci a vicenda di creare qualcosa che non fosse da un lato giudicante ma neanche che si tenesse indietro rispetto a delle verità che comunque sono dati di fatto, certo. E non si può diciamo dire il contrario. una sorta di equilibrio alla fine. E boh, da un lato ti direi che forse questa cioè, è stata una soddisfazione trovare questo equilibrio, però la soddisfazione è anche stata imparare a lasciare una porta aperta alla discussione, un dibattito con lo spettatore, no? In quelle occasioni che ci è capitato.
Sappiamo che è una domanda che può risultare banale, però proprio perché ci piace capire il senso del vostro lavoro, quindi vogliamo sapere qual era il messaggio che volevate lasciare e cosa invece voi vi siete portate a casa, mettiamola così, una volta, che è terminato.
Io una volta tornata a casa me la sono proprio portata dietro questa trasformazione. Quindi io volevo lanciare all'inizio un messaggio completamente diverso. Io penso che ad oggi, al di là dei messaggi che speriamo che Jawara mandi, no? E speriamo che siano chiari quelli che cerchiamo di mandare, il messaggio principale è proprio quello di lasciarsi cullare un po' dai dubbi e non dalle certezze. Cioè un po' di fare quel cambiamento che io mi sento di aver fatto. E quindi abbiamo cercato di costruire un percorso più sulle domande che non sulle risposte, no? Perché diciamo che secondo me quello che ho capito è che a volte le domande ci spingono a conoscere qualcosa ancora di più delle risposte e mi ha dato la ci ha dato la possibilità di vedere delle sfumature meravigliose, sicuramente ti fa sentire molto perso, questo sì, però io credo che la cosa giusta è che ognuno arrivi alle proprie risposte, piuttosto che accontentarsi di quelle che qualcun altro ha stabilito prima di lui e per lui. Capito? Non so se
Sì,
sono stata chiara.
chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Ecco, e così, una riflessione un po' forse anche provocatoria. Un padre che pensa che un uomo, insomma, potrebbe anche avere più donne, mentre una donna no, una madre convinta che la figlia dovrebbe pensare ad avere dei figli a sua volta e non tanto magari a studiare, un ragazzo giovane che pensa che l'uomo è più portato ad atti violenti e quindi che il velo protegga una donna, è patriarcato derivante da una cultura islamica o è patriarcato, punto?
Ah, questa è una domanda difficile,
Sì,
più che una domanda, non è una
assolutamente.
provocazione, ma una domanda difficilissima. Perché a me, e sono sicura che Claudia è d'accordo con me, no?
Sì,
Cioè,
non
noi ti diremmo
parlo.
che si tratta di patriarcato, punto. Ma allo stesso tempo, poi c'è una parte di me che ti vuole dire che è patriarcato derivato dalla cultura islamica. Allora, io non penso che Jawara risponda a tutto in maniera conclusiva, no? Perché sennò ci rimangeremo tutto quello che abbiamo detto sulle riflessioni e sul
Certo.
darsi le proprie risposte. Però qui ne trovo proprio due io. Perché da un lato è no, perché tutto il tempo che siamo stati lì, no? Loro nelle interviste, nel tempo libero, nelle cose che abbiamo fatto insieme, ci hanno spiegato che l'Islam non è una religione patriarcale. E oltre a dircelo, ci hanno dato anche degli esempi concreti, dei cenni storici. Noi poi magari tante cose non le abbiamo potute inserire, però ad esempio ci hanno spiegato che la moglie di Maometto non era solo una lavoratrice, ma era addirittura la capa di Maometto, quindi era la capa del profeta, sua moglie. Poi però ti trovi davanti alla vita vera, no? Perché questi sono i racconti, queste sono è la vita astratta. Poi nella vita vera, come hai detto tu, c'è la mamma di Lubna che pensa che per la figlia è molto più importante riprodursi che non continuare a studiare per farsi una carriera, no? E quindi io più volte con loro ci siamo ritrovati a giungere alla conclusione che è fondamentale l'attenzione all'interpretazione delle parole sacre, cioè che tutto può essere interpretato e letto in maniera diversa. E questa cosa l'hanno proprio insegnata loro a noi. Poi ti dico invece però che è patriarcato derivato dalla cultura islamica, perché se poi però tu la religione appunto la veicoli e ci costruisci sopra una società patriarcale che andando avanti con gli anni, con i decenni, dopo 100-200 anni, avrà creato un'altra sovrastruttura patriarcale ad una religione che sì, tendenzialmente poteva non esserlo, ma ad oggi, a conti fatti, ha delle caratteristiche fondamentali di patriarcato. Il velo della donna araba ci hanno dato 2000 risposte, ma poi noi siamo tornate a casa con zero risposte. Perché poi alla fine, quando arrivavi alla conclusione ultima della discussione, a un certo punto loro ti dicevano: ma Dio ha detto così.
È la volontà di Dio, certo.
È la volontà, certo, di Dio, capito? Quindi è un po' non credo, non vedo. Cioè, non, se io tu sei non vedo, non credo, non puoi parlare con loro perché dialoghi su due livelli diversi, no? Cioè, storicamente il velo aveva uno scopo ben preciso, che era quello di tutelare la donna. E quindi è un po' il credo della religione, o ci credi o non ci credi.
E quindi nel ricordare che Sguardi Altrove è il festival all'interno del quale è stato presentato il vostro lavoro e che si concluderà il 7 aprile, noi vi seguiremo per avere presto notizie dove possiamo vedere ancora questo documentario. Ci volete anzi aggiungere magari se volete preannunciare qualche nuovo progetto?
Allora sì, sicuramente ci potete seguire, diciamo, il percorso del documentario sulla pagina di Esen Studio, cioè sia la pagina Instagram o sia il sito ufficiale. E in questo modo, insomma, se il documentario poi verrà proiettato in altri posti, in altri festival, potete rimanere aggiornati. I progetti, sì, per il momento io sto girando proprio ora un documentario, però è talmente tanto in fase embrionale che non avrebbe senso parlarne, quindi poi spero che ci sarà di nuovo l'occasione di poterne parlare con voi.
Esatto, allora noi ti aspettiamo, vi aspettiamo e sicuramente...
E poi ecco, una cosa che volevamo fare era anche ringraziare il nostro professore che ci ha accompagnato, diciamo, durante tutto il corso per questo documentario.
Sì, il nostro
Cristian Angel. Esatto.
Benissimo, anche perché veramente io non l'ho specificato, però insomma si è capito, siete giovanissime, però davvero avete fatto un lavoro straordinario, quindi ringraziamo ancora per essere state qui con noi Arianna Proietti Mancini e Claudia Paola Sagona,
grazie,
le registe di Jaquara Inshallah. Ciao, grazie. Siamo di nuovo a Doc, tratti da una storia vera, Francesca Scherini e Roberta Lippi, e un documentario che siamo certe sarà presto visibile sulle principali piattaforme. Lo sapete, generalmente noi vi parliamo sempre di qualcosa che potete correre a vedere se ancora non l'avete fatto, ma in questo caso ci sembrava comunque importante e interessante anticiparvelo e poter intervistare le registe Arianna Proietti Mancini e Claudia Paola Sagona, che abbiamo appena salutato e che hanno presentato il loro lavoro pochi giorni fa all'interno della sezione Frame Italia della 32esima edizione di Sguardi Altrove Women's International Film Festival, che si tiene a Milano fino al 5 di aprile, e quindi insomma vi invitiamo a seguire il sito www.sguardialtrovefilmfestival.it per non perdere i prossimi appuntamenti.
Jaquara Inshallah, questo è il titolo del documentario in cui le due registe intervistano Lubna, una ragazza musulmana che frequenta il Politecnico a Milano, incontrano la sua famiglia, le sue amiche, il presidente della moschea e altri membri della comunità, con cui partono interessanti confronti, soprattutto incentrati sul ruolo della donna, sulla sessualità maschile e femminile, di tutto accompagnato da una voce narrante a cui vengono affidate le riflessioni più intense e anche quelle che si concludono semplicemente con "perché Dio vuole così". E allora anche su questo noi vi invitiamo a una riflessione, ad andare a scoprire nuove culture, mondi diversi dal nostro, punti di vista differenti, e provare a pensare con la nostra testa dopo aver conosciuto una cultura, senza giudicarla semplicemente perché sono state attaccate delle etichette magari da molto molto tempo, e quindi siamo abituati a stigmatizzare alcune posizioni, alcune scelte che invece sono più libere di quanto pensiamo.
Prima di chiudere vi ricordiamo anche che il bando per partecipare all'11esimo Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo si chiude il 31 maggio. La direzione artistica quest'anno è stata affidata a Maurizio Micheli, si terrà dall'11 al 15 settembre e speriamo di potervi portare qualche bella storia che arriva proprio da lì. Nel frattempo godetevi quelle che vi abbiamo raccontato in questi anni e che trovate nella sezione podcast del sito di Radio Popolare, e continuate a segnalarcene di nuove e a dirci la vostra naturalmente scrivendoci a doc@radiopopolare.it. Buona settimana!
Ku ingin bagai mutiara terjaga di dasar samudra, cantik sekilau mentari, cantik suara pelangi. You see behind my veil I'm a queen, I have a beauty that nobody's seen, luckily as precious I have been. You see behind my veil I'm a queen, I have a body that nobody's seen, luckily as precious I have been. mentari cantik suara pelangi.
Sekilau mentari
cantik suara pelangi.